Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
E il Cantico di Maria ci porta anche a pensare a tante situazioni dolorose attuali, in particolare a quelli delle donne sopraffatte dal peso della vita e dal dramma della violenza, dalle donne schiave della prepotenza dei potenti, dalle bambine costrette a lavori disumani, dalle donne obbligate ad arrendersi nel corpo e nello spirito alla cupidigia degli uomini, possa aggiungere per loro l'inizio di una vita di pace, di giustizia, di amore, in attesa del giorno in cui finalmente ci sentiranno afferrate da mani che non li umiliano, ma con tenerezza le sollevano e le conducono sulla strada della vita.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei Giochi dell'Armonia. Le parole che abbiamo appena ascoltato da Papa Francesco e che il Papa aveva pronunciato nell'Angelus del 15 agosto scorso ci richiamano al tema della puntata di oggi, al tema della violenza contro le donne, di cui proprio venerdì ricorreva appunto la giornata che serviva a sensibilizzare contro questo terribile tema. Proprio in quella giornata il Papa tra l'altro ha voluto anche lanciare un Twitter che diceva: quante donne sopraffatte dal peso della vita e dal dramma della violenza, il Signore le vuole libere e in piena dignità. A questo proposito vogliamo parlare di un volume, di un saggio scritto a quattro mani, il cui titolo è Artemisia e le altre, e che nasce dalla collaborazione tra la psicologa e criminologa Maria Luisa Vallino e il magistrato Valeria Montaruli. Angelo Paoluzzi ha intervistato le autrici per noi.
Il libro allude alle vicende di Artemisia Gentileschi, che fu sottoposta a violenza e di cui c'è anche un interessante reportage del processo al cui fu sottoposto il suo violentatore. Comincerei da una frase che si trova nelle pagine conclusive. La proposta che anima questo lavoro è quella dell'integrazione nascente dal riconoscimento e dal rispetto dell'alterità, che non potrà mai avvenire senza un'effettiva reciproca comprensione fondata sulla consapevolezza profonda. Al magistrato Valeria Montaruli domandiamo se la ricchezza della documentazione proposta corrisponde a qualche risultato positivo sul piano dei comportamenti o se non sia soltanto la constatazione di una serie di tentativi per contenere il fenomeno della violenza contro le donne.
Il femminicidio di cui lei ha parlato è la punta dell'iceberg più drammatica e più evidente da un punto di vista mediatico di un fenomeno estremamente complesso che viene definito come violenza di genere. Violenza di genere viene anche definita nelle convenzioni internazionali e comprende tutti quei comportamenti aggressivi, violenti, in modo diciamo più o meno plateale, più o meno appariscente, rivolti nei confronti della donna, di un appartenente al genere femminile in quanto donna, in quanto appartenente al genere femminile. Quindi è un fenomeno trasversale che si materializza attraverso sia comportamenti di intrusione e di invasione nella privacy, nella sfera privata, che hanno poi dato luogo al conio di una fattispecie nuova di reato, cioè quella degli atti persecutori, meglio nota come stalking, che è stata introdotta con un intervento di carattere emergenziale nel 2009. È stato assunto un decreto legge, che è un provvedimento di urgenza, perché si è ritenuto che ci fosse una situazione di emergenza contro cui i rimedi tradizionali non funzionavano, perché nel codice penale non esisteva una tipologia di reato che punisse in modo severo e proporzionato questi comportamenti. Lei mi parlava dei risultati positivi. A seguito di questo intervento di emergenza, più quello successivo del 2013, in cui si è introdotta l'aggravante cosiddetta del femminicidio, alcuni risultati si sono riportati, anche se ovviamente costituiscono ancora un esito insufficiente per il contenimento del fenomeno, perché le statistiche del Ministero dell'Interno, che raccolgono tutte le segnalazioni e le denunce fatte, nonché anche per quanto imperfette le statistiche giudiziarie, documentano un calo del fenomeno di circa il 6%. Questo lo si attribuisce non solo a un potenziamento degli strumenti repressivi, che comunque sono insufficienti, ma anche a un potenziamento dei rimedi, degli strumenti preventivi e anche dei presidi a tutela della vittima, perché ci sono delle misure cautelari in cui si impone, per esempio, all'aggressore di non avvicinarsi alla vittima e si pongono tutta una serie di cautele e di tutele.
La domanda alla psicologa e criminologa Maria Luisa Vallino riguarda proprio questo aspetto dell'alterità che dovrebbe essere ricomposta. Il tuo saggio è molto interessante perché va alle radici, diciamo, comincia dall'età classica e si sposta attraverso i tempi per documentare quale sia il frutto della violenza da parte dell'uomo nei confronti della donna.
Sì, in effetti è un libro che esamina la violenza in numerosi aspetti. Primo fra tutti quello della mitologia e della mitoarcheologia, in realtà, per poi appunto analizzare il perché siano in qualche modo emersi questi miti della prevaricazione e della violenza. Noi parliamo di alcune divinità classiche, parliamo di Zeus, che appunto diviene nel nostro libro l'emblema della prevaricazione. Quindi, si diceva prima, partendo appunto da una delle ultime frasi tratte dal libro, il nostro, l'obiettivo del nostro saggio è quello di spingiamo in direzione della integrazione degli opposti, il che significa, rispetto all'alterità, intanto il rispetto di tutti gli esseri viventi, e in modo particolare il rispetto dell'altro inteso sia come altro da sé che altro in sé. Questa è anche un po' la lezione della psicologia analitica junghiana, che ha riconosciuto una componente femminile nell'inconscio dell'uomo ed una componente maschile nell'inconscio della donna. Allora, quando io parlo dei casi clinici o quelli tratti dalla pratica peritale, mi riferisco proprio agli effetti devastanti di certi atteggiamenti maschili e femminili, anche genitoriali, sulla personalità e sulla struttura di relazione dei figli di sesso maschile, quindi dei potenziali sex offenders.
Il libro ha un sottotitolo,
sì.
Miti e riti di rinascita nella violenza del genere.
Sì.
Quel sostantivo, rinascita, può caratterizzare la nuova proposta rispetto a questo rapporto fra uomo e donna?
Sì, rinascita innanzitutto, proprio partendo dalla vicenda di Artemisia Gentileschi, che, come sappiamo, fu vittima di stupro da parte del suo maestro di prospettiva, Rinascita è quello che permise all'artista di riemergere da questa esperienza dolorosa e devastante proprio attraverso l'arte pittorica, che, come sappiamo, era sublime. Ma Rinascita è anche quella che permette a tutte le donne offese nel corpo attraverso violenze di tipo psicologico di riprendere possesso di se stesse, a partire proprio da questa esperienza di dolore. E Rinascita è anche quello che avviene attraverso la narrazione, che questo avvenga per esempio attraverso la fede o attraverso lo studio dell'analista o attraverso il processo, che comunque in qualche modo con una forma di rito anche quello connesso all'aspetto narrativo, e per riprendere in mano il proprio destino, la propria vita, e quindi in qualche modo superare il dolore. Questo è Rinascita per noi. E Rinascita è anche, per quanto riguarda la parte maschile, nel senso di ripartire dall'offesa arrecata alla vittima e ripensare anche, diciamo, il movente di tutto questo livore, di questo odio, di questa aggressività, di questo bisogno di prevaricare, spesso e volentieri, che non è in una forma consapevole, ma è del tutto inconscia.
Faccio una domanda al magistero, partendo da quel fatto di cui lei ha parlato, cioè che c'è una diminuzione del 6% dei casi di violenza. A che cosa è dovuta, secondo lei, questa diminuzione?
Allora, è auspicabile che questa riduzione sia dovuta al funzionamento di questi strumenti che sono stati messi in campo. Però, dicevo, non solo dal lato repressivo, che non è sufficiente, ma dal lato preventivo e di sviluppo di una coscienza morale e culturale. Quanto agli strumenti di prevenzione e rieducazione, devo completare il discorso che ho fatto prima dicendo che sia la Convenzione di Istanbul, che è un testo fondamentale sulla lotta contro la violenza nei confronti della donna, e sia diciamo la normativa interna, prevedono un potenziamento della rete territoriale, cioè la rete di supporto delle parti lese, che funziona innanzitutto con le forze dell'ordine. I carabinieri sono impegnati in prima linea, tant'è che è stato loro dato da questa legislazione anche un potere di ammonimento nei confronti degli aggressori, prima che si arrivi poi a tutto l'iter processuale. E oggi, durante una presentazione del nostro volume a Tor Vergata, ha lungamente parlato una donna maggiore dei carabinieri, che è in prima linea in questo fenomeno, ha raccontato di tante esperienze, sia diciamo come collettore di testimonianze della sofferenza delle persone offese, ma anche diciamo per cercare di indurre a atteggiamenti più ragionevoli gli aggressori, quindi gli autori di questa tipologia di reati. Poi ci sono i presidi del territorio, che sono i servizi sanitari, che in alcune sedi si sono dotati dei veri e propri codici rosa, in cui si sono creati dei percorsi dedicati di sostegno e di cura delle vittime. Poi i servizi della rete territoriale, che sono per esempio i servizi sociali, la rete quindi consultoriale, e tutta la rete anche del privato sociale, che si è organizzata attraverso dei centri di ascolto e attraverso anche case alloggio che sono di tipo residenziale, in cui si accolgono le donne in situazioni di emergenza insieme alla prole, quindi danno diciamo temporanea accoglienza e assistenza, aiutando e sostenendo la vittima in questo percorso molto difficile, perché poi ci sono fenomeni di vittimizzazione secondaria, si chiamano, cioè la persona offesa poi si sente in un certo senso corresponsabile, minimizza l'aggressione e quindi spesso ricade nel meccanismo perverso. Quindi questa rete aiuta la vittima a autonomizzarsi. Spesso poi sono persone che non hanno capacità lavorativa o reddituale propria, quindi spesso sono costrette anche a rientrare in questi ambiti perversi perché non hanno alternative proprio dal punto di vista del sostegno materiale.
Quindi lei vede in questo percorso di coscienzizzazione del problema, vede un motivo di speranza?
Assolutamente sì, noi nel nostro volume, come ha detto prima la dottoressa Vallino, abbiamo voluto dare un messaggio di tipo positivo, cioè sviluppando la consapevolezza, sviluppando la capacità di raccontare il problema a vari livelli. Noi tendiamo al risultato di recuperare queste parti frantumate, quindi la speranza è quella di ricomporre attraverso il dialogo, attraverso la narrazione, la presa di coscienza, di ricomporre la ferita.
Alla dottoressa Vallino voglio domandare, nella sua prassi medica e anche di criminologa, come si comporta nei confronti dell'uomo che è una vittima inconsapevole di se stesso?
Guardi, in realtà alla nostra consultazione giungono più spesso donne, quindi donne violate nel corpo, nella sfera dei sentimenti, nella sfera delle emozioni. E gli uomini che prendono consapevolezza dei loro agiti aggressivi, diciamo che li approcciamo per altre strade, quindi richiesto per esempio dalla magistratura per interventi particolari. E, in realtà esistono uomini che molto facilmente possono accedere alla stanza d'analisi a seguito di tentati omicidi o comunque gravi violenze inflitte soprattutto nell'ambito familiare, e poi ci sono i casi di padri abusanti, quindi di genitori che a seguito di vicende giudiziarie particolarmente pesanti poi sono quasi indotte in maniera, diciamo, da qualcuno ad intraprendere un percorso. In realtà sono le donne la parte problematica da gestire, perché sono donne appunto che hanno anche sentimenti ambivalenti nei confronti dei loro aggressori. Non c'è soltanto la donna denunciante, perché qua il dato sommerso è ancora molto molto importante, e esistono anche donne non denuncianti o che in qualche modo, come diceva la dottoressa Montaruli, rientrano in un circuito, a mio avviso patologico, di stretta dipendenza dagli aguzzini, dagli aggressori, e con rischio elevatissimo poi di essere anche uccise, nel senso che se sono non denuncianti, se sono persone che ritengono in qualche modo di poter anche legittimare, giustificare per certi versi le azioni dei loro partner, è più facile che diventino preda poi di aggressioni estremamente pesanti, e quindi il femminicidio poi è quasi la conseguenza logica.
Nella sua pratica quotidiana, il problema dei figli?
Dei figli abusati o dei figli?
Dei figli della donna abusata.
O uccisa.
I figli del padre, del compagno.
Sì. Allora, è molto facile e quasi fisiologico che nei casi di madri che scompaiono, quindi si presume siano state uccise, di cui non si ha più notizia, o di donne di cui si sa che sono state uccise, magari anche al cospetto dei figli, perché è cronaca quotidiana, dolorosa cronaca quotidiana, è inevitabile che i figli si schierino chiaramente dalla parte della vittima, è fisiologico. Vengono spesso allontanati dal nucleo familiare, i padri, se hanno commesso un delitto, ovviamente non potranno più accedere ai figli, ma esiste anche purtroppo un'evidenza quotidiana di figli che assistono impotenti a violenze più sottili, violenze, maltrattamenti, stati di squalifica del femminile, che poi possono anche culminare in una violenza fisica, sessuale o addirittura in un omicidio. Ma io credo che la cosa veramente preoccupante sia questo dover quotidianamente fare i conti con un padre, immaginiamo un padre o un fratello, uno zio maltrattante nei confronti di una donna, e credere che quella sia la strada relazionale normale. Quindi si vive immersi in questo clima altamente patogeno e si rischia di diventare poi in futuro di poter in qualche modo imitare questo modello relazionale vissuto in famiglia. Poi chiaramente lo shock dei figli che assistono all'omicidio della propria madre o ad altro, e chiaramente non ci sono parole per descriverlo, né in analisi né in un'emittente radiofonica.
Il vostro libro coinvolge la coscienza, la consapevolezza di uomini e donne. C'è qualche elemento di speranza, dato probabilmente dall'evoluzione della medicina, della psicologia, dall'evoluzione del diritto. Vogliamo finire con questa apertura alla speranza?
Allora, io dirò quello che è il mio punto di vista, poi vorrei che parlasse anche la dottoressa Montaruli dal punto di vista del giuridico. Io credo che dal punto di vista psicologico un lavoro serio su se stessi sia sempre auspicabile. È sempre auspicabile perché più consapevolezza c'è rispetto a quella che Jung definiva l'ombra, vale a dire la parte nascosta di se stessi, tanto meno c'è evidenza di proiettare questo in un altrove, questa diciamo questa aggressività o questa diciamo questo coacervo di sentimenti negati che purtroppo rischiano di poter anche in qualche modo essere considerati prodromici della violenza nei confronti delle donne. Quindi io credo che il lavoro su se stessi, quando questo lavoro non è possibile, è aprirsi al contatto, al rispetto dell'altro, ma altro in tutte le sue forme. Questo significa rispettare chiunque, uomo o donna che sia, rispettare gli animali, rispettare le persone più deboli, rispettare chiunque, quindi non partire dal presupposto che esisto soltanto io. Quindi una riduzione dell'egocentrismo, una riduzione della prospettiva personale e un'apertura all'altro.
E il magistrato?
Devo dire la prima agenzia educativa è la famiglia sicuramente, quindi che cambino gli strumenti di approccio nell'ambito delle famiglie, spesso devo dire ancora legate purtroppo a valori fondati su discriminazioni. Ecco. E poi che l'altra agenzia educativa è la scuola, quindi ora che si faccia sensibilizzazione, e poi che sicuramente si affinino gli strumenti della rete territoriale e il coordinamento fra forze dell'ordine, magistratura e servizi del territorio, proprio che svolgano una funzione di tutela della parte debole che non va lasciata sola in questo percorso. Difficile ancora il percorso di recupero dell'aggressore, ancora si fa pochissimo, ci sono delle piccole isole tipo il carcere di Bollate a Milano specializzate nel recupero del sexual offender. In effetti è dimostrato che questi reati hanno un carattere recidivante, cioè questi soggetti non si fermano, e che comunque un percorso di recupero di questi soggetti, di un percorso terapeutico, qualche risultato lo produce.
Abbiamo parlato di Artemisia e le altre, un saggio molto importante, molto interessante, perché comincia a entrare nella consapevolezza della gravità e dell'urgenza del problema. Grazie alle due intervenute.
Cari amici, prima di chiudere volevo anche ricordarvi che chi volesse approfondire la figura anche artistica di Artemisia Gentileschi ne avrà l'occasione grazie ad una mostra ospitata dal Museo di Roma in Piazza Navona numero 2 a partire dal 30 novembre e fino al 7 maggio del 2017, il cui titolo è Artemisia Gentileschi e il suo tempo. E con questo chiudiamo il nostro programma odierno, vi invito a rimanere sintonizzati su Radio Vaticana Italia.